dal libro dell'Esodo. Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: dice il Signore, il Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Il Faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele. Ripresero: il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Ci sia dunque concesso di partire per un viaggio di 3 giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al Signore nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Il re di Egitto disse loro: perché Mosè e Aronne distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori. Il Faraone aggiunse: ecco, ora sono numerosi più del popolo del paese. Voi li vorreste far cessare dai lavori forzati? In quel giorno il Faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi scrivi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. Si procureranno da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano prima senza ridurlo, perché sono fannulloni. Per questo protestano: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque il lavoro su questi uomini e vi si trovino impegnati, non diano retta a parole false. I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al popolo: ha ordinato il Faraone, io non vi do più paglia, voi stessi andate a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca il vostro lavoro. Il popolo si disperse in tutto il paese d'Egitto a raccattare stoppie da usare come paglia, ma i sorveglianti li sollecitavano dicendo: porterete a termine il vostro lavoro ogni giorno il quantitativo giornaliero come quando vi era la paglia. Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sorveglianti del Faraone avevano costituiti i loro capi, dicendo: perché non avete portato a termine anche ieri e oggi, come prima, il vostro numero di mattoni? Allora gli scribi degli israeliti vennero dal Faraone a reclamare, dicendo: perché tratti così i tuoi servi? Paglia non vi è data ai tuoi servi, ma i mattoni, ci si dice, fateli. Ed ecco, i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo. Rispose: fannulloni siete, fannulloni. Per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate, non vi sarà data paglia, ma voi darete lo stesso numero di mattoni. Gli scribi degli israeliti si videro ridotti a mal partito quando fu loro detto: non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Quando, uscendo dalla presenza del Faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, dissero loro: il Signore proceda contro di voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal Faraone per parlarvi in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che sto per fare al Faraone con mano potente. Vi lascerà andare, anzi, con mano potente li caccerà dal suo paese. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questo è un capitolo molto importante, perché ci dà un quadro d'insieme della situazione di Israele, dei sistemi di crudeltà e di oppressione, ecco, che venivano usati nei loro confronti. E è importante qui non eludere questa realtà, ecco. C'è una schiavitù brutale e non va attenuata con discorsi un po' di consolazione o di prospettiva di un disegno di Dio, come se la sofferenza, come se l'oppressione, l'ingiustizia potesse essere tollerata da Dio per un bene superiore. Ecco, qui Dio fa vedere chiaramente che interviene, che non sopporta questo tipo di situazione. Ecco. E lo scopo di questo capitolo è proprio quello di dare risalto alla situazione di Israele. Quando Dio incomincia a operare, a fare questi segni e prodigi, che inizieranno subito dopo, il contesto è quello della schiavitù di Israele e della prima crisi della missione di Mosè. Già Mosè aveva vissuto un momento di crisi nella sua giovinezza, quando forse preso da un senso naturale di giustizia aveva difeso l'ebreo dall'egiziano. Poi, dopo questo gesto così nobile, cerca di mettere pace fra due ebrei, e già lì comincia a vedere che c'è il rischio del rifiuto. È accusato proprio da chi lui intendeva difendere. E allora sceglie di allontanarsi, come sappiamo, va nel deserto, però sembra quasi che questa vocazione alla giustizia di Mosè venga fuori sempre, e infatti quando arriva e vede i pastori prepotenti che si prendono, angariano, ecco, le figlie di Reuel, o Jetro, come noi conosciamo meglio, quello che diventerà poi il suo suocero, ecco, ancora di nuovo lui prende le difese delle più deboli. Con la chiamata da parte di Dio, come abbiamo visto nel capitolo 3, le cose cambiano, perché Mosè non opera più in virtù della sua natura votata alla giustizia. Quindi non si dovrà più schierare spontaneamente dalla parte dei più deboli, ma adesso deve adempiere ad una missione, ad una chiamata, come gli ha detto Dio, appunto nel capitolo 3: ho osservato la miseria del mio popolo, ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo. Lo scenario in cui si colloca questo primo intervento di Mosè presso il Faraone è questo, è quello proprio di un Mosè che ha sperimentato il fallimento della propria spinta naturale alla giustizia, ma che ha scoperto che la giustizia è il compito che Dio gli ha affidato. E qui ci troviamo nel capitolo 5 di fronte ad una narrazione di una disputa, in cui intervengono vari personaggi. Ma tra la chiamata e il primo incontro di Mosè e Aronne con il faraone c'è un capitolo, il capitolo 4, che noi non guardiamo, non affrontiamo direttamente nei particolari, però dove c'è un episodio strano su cui vorrei dire alcune parole, perché Mosè, dopo l'incontro a Roveto sul monte Horeb, scende dal monte, decide di ritornare in Egitto con la moglie e il figlio, e subito ha un incontro misterioso, un po' come succede a Giacobbe. Mosè viene affrontato da Dio nel viaggio verso l'Egitto e Dio combatte con lui. Mosè è stato chiamato, questa voce che lui ha sentito al Roveto gli ha indicato la strada da percorrere per operare la salvezza, ma adesso diventa colui che lo ferma, che lo combatte lungo il cammino che lui stesso aveva aperto. Questo è sconcertante per noi, no? Ma la vocazione, la chiamata di Dio, la fede, noi sappiamo, sono un dono di Dio, ma sono anche una lotta, un combattimento. Sono un camminare, si potrebbe dire, sul crinale tra la vita e la morte. Chi ha ascoltato una voce, non in senso fisico, e l'ha seguita veramente, è chiamato a questo scontro nella propria vita, tra il dono e la lotta. E poi, ecco, nel momento in cui avviene questa lotta, la moglie di Mosè, Zippora, circoncide il figlio. Anche questo è un elemento misterioso, non ha spiegazioni, diciamo. Ma è interessante perché al sangue di questo figlio è legata la salvezza di Mosè. Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora si ritirò da lui. Essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. Quindi c'è questo elemento strano, ma l'unica cosa che vorrei sottolineare rispetto a questo è che ancora una volta Mosè è salvato da una donna. Era stato salvato dalla mamma, dalla sorella, dalla figlia del faraone, prima ancora dalle levatrici, e adesso è salvato da questa donna, dalla moglie, che fa questo gesto, e è come una specie, si potrebbe dire, di investitura di Mosè, che da questo punto continua da solo il cammino verso l'Egitto. E la fine del capitolo 4 dice come il popolo, quando Mosè arriva incontra Aronne, che diventa, come dice il versetto 27 del capitolo 4, la bocca di Mosè. Il popolo crede, accoglie la parola di Aronne e di Mosè, ma sarà invece molto più complicato e fallimentare il dialogo con il faraone, che appunto occupa il capitolo 5, dove Mosè e Aronne arrivano finalmente alla corte del faraone e si rendono subito conto che il progetto di salvezza di Dio, di liberazione, non avverrà facilmente e soprattutto non avverrà subito. Ci vorrà lotta anche in questo caso, perché subito il faraone rifiuta di accogliere la richiesta, anzi aumenta la sua opposizione al popolo. Possiamo vedere alcune relazioni, alcune cose che appaiono subito. Prima di tutto la centralità del faraone. Il faraone assume subito un ruolo principale, mentre Dio ritorna dietro le quinte, si potrebbe dire. Ciò che avviene è legato a politiche, mentalità, prese di posizione umane. Altro elemento che si può evidenziare subito è che tutti parlano. Parla Mosè, Aronne, il faraone, parlano i sorveglianti, i capi del popolo, ma ecco, tutti parlano tranne il popolo. Il popolo viene interrogato, ma non si dice quello che risponde. Questo silenzio del popolo sottolinea la sofferenza che deve sopportare, non ha neanche la forza, ecco, di esprimersi. Quella che noi abbiamo letto nel capitolo 5 dell'Esodo è una specie di vertenza sindacale, si potrebbe dire. È una rivendicazione. E come sempre accade in queste occasioni, c'è uno slogan che... C'è una frase che ripetuta, che ritma, che caratterizza tutta questa parte: lascia andare il mio popolo. Frase che noi ritroveremo tantissime volte nel racconto delle piaghe. Qui la frase è lascia andare il mio popolo, è seguita dalla motivazione. Perché il popolo celebri una festa di pellegrinaggio per me nel deserto. Lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Quindi significa che già prima dell'istituzione della Pasqua, che noi troveremo nel capitolo 12 dell'Esodo, si celebrava in primavera una festa di pellegrinaggio che era caratteristica dei pastori nomadi, era una festa dove veniva ucciso anche un agnello per propiziarsi Dio e tenere lontane le calamità. E da testimonianze egiziane si sa che c'erano stati gruppi di operai che avevano avuto alcuni giorni di permesso in occasione di feste religiose, per cui la cosa non era assolutamente insolita o strana. Però il popolo, dobbiamo ricordare che in questo momento era schiavo, lavorava, ma non disponeva del proprio tempo e neanche disponeva del suo lavoro, del provento di ciò che per cui lui lavorava. Che cosa chiedono Mosè e Aronne al faraone? Non chiedono la liberazione definitiva del popolo. In questo primo incontro gli hanno fatto la richiesta solo di poter andare per 3 giorni, fare un cammino di 3 giorni nel deserto per offrire sacrifici al loro Dio, quindi per pregare, per fare una festa. Non chiede neanche migliori condizioni di lavoro, migliori orari, diciamo, un'adeguata retribuzione, tutte cose che per noi sono la giustizia minima di un rapporto di lavoro, si potrebbe dire, no? Ecco. Ma chiede la possibilità di una festa, cioè di una cosa superflua per la vita. Sono altre le cose che servono, come ci sentiamo dire anche in questo tempo, no? Le cose necessarie sono altre, appunto il lavoro e la salute, no? Ma la festa non è necessaria. Quindi l'avvertenza in realtà non è un'avvertenza sul lavoro, ma è un'avvertenza su una festa religiosa. E il faraone si manifesta subito con le sue prime parole, perché la prima risposta che dà è subito rispetto a Dio. Chi è il Signore? Ma chi lo conosce questo? Si potrebbe dire. Quindi il faraone manifesta di aver colto che l'avvertenza, il problema non è tra lui e Mosè o tra lui e il popolo di Israele, ma è tra lui e il Dio di questo popolo. Un Dio di cui lui dice di non voler ascoltare la voce perché non lo conosce. Noi sappiamo che il verbo conoscere in ebraico ha un significato più ampio rispetto a quello che si intende noi. Indica un'esperienza personale o l'adesione all'oggetto della conoscenza, non è qualcosa di puramente teorico o intellettivo, non è una conoscenza concettuale. E poi, ecco, per un egiziano abituato a tante divinità, il problema non è conoscere un Dio in più, ecco, tutto sommato, no? Ma il problema è riconoscere l'autorità di questo Dio, che si rivela attraverso il suo nome proprio, Adonai, attraverso il nome rivelato nel arroveso ardente. E questo è già un segno della una caratteristica fondamentale dell'oppressione, perché l'oppressione dei popoli inizia dal non ammettere altro Dio all'infuori del faraone, dal non riconoscere che esiste un cielo al di sopra di quello toccato dalle piramidi. Noi sappiamo che in Egitto il faraone era una divinità e era l'unico mediatore tra Dio, il Dio Ra, che è il sole, e gli uomini. Allora, per il faraone riconoscere Adonai e ascoltare e accogliere la sua richiesta avrebbe voluto dire mettere in discussione prima di tutto la sua natura divina e ammettere anche l'esistenza di altri mediatori, Mosè e Aronne. E questo ci dice come in realtà tutte le oppressioni, tutti i regimi oppressivi, imperiali e imperialisti, non sono atei, ma sono idolatri. Anche quelli che si sono dichiarati per definizione atei, in realtà non erano atei, ma erano idolatri. Cioè, fanno diventare Dio, le persone, le cose, le idee, producono immagini di questi dei, che sono fatte poi a loro immagine e quindi sono al loro servizio. Vedremo questo meglio quando affronteremo l'episodio del vitello d'oro. La superbia del faraone è funzionale, se si vuole, è preparatoria, prepara la storia delle opere di Dio, dei segni prodigiosi che costringeranno il faraone stesso a riconoscere il Dio degli ebrei, che quel Dio è realmente il Signore, colui che è presente nel cuore della terra d'Egitto, a loro insaputa e nonostante loro. La trattativa che si instaura tra Faraone e Mosè e Aronne diventa subito uno scontro e innesca la rappresaglia da parte del Faraone con l'aggravamento delle condizioni di lavoro. Perché il Faraone non poteva far uscire gli ebrei. Se li avesse lasciati uscire dai loro campi di lavoro per una festa e per il culto, avrebbe riconosciuto la loro dignità di popolo e non più come un gruppo di schiavi. Se il faraone avesse permesso al popolo di celebrare nel deserto, avrebbe riconosciuto sì una religione diversa, ma avrebbe riconosciuto soprattutto il diritto a fare festa, avrebbe riconosciuto il diritto alla gratuità, al non lavoro, che è il diritto degli uomini liberi, non dello schiavo. E anche questo lo vedremo meglio quando parleremo delle 10 parole, i comandamenti, quando si parlerà dello Shabbat, del comando dello Shabbat. Dicendo no a questa richiesta, il faraone ribadisce che i figli di Israele sono solo degli schiavi ai lavori forzati. E c'è anche in questo una indicazione nella reazione del faraone, c'è anche una descrizione di che cos'è il lavoro sotto gli imperi e i regimi oppressivi di ieri e di oggi. Perché l'interesse dei potenti è sempre un interesse economico e il lavoro si presta facilmente ad essere manipolato, essere usato per l'ingiustizia. Alla base della scelta, dell'atteggiamento del faraone, di dire no alla richiesta, che è poi presente appunto nell'atteggiamento di ogni regime oppressivo, ma anche di ogni società improntata solo al profitto, c'è l'opposizione alla libertà, alla gratuità e alla festa, si diceva. Un atto tipico degli imperatori, dei dittatori se vogliamo, è negare il tempo per il non lavoro e quindi per la festa e per il culto. Tanti popoli hanno iniziato la loro liberazione pregando, cantando, facendo feste. La festa fa più paura dei cortei di protesta, perché ha dentro di sé la gratuità. E come i faraoni, quando sentono aria di festa, non fanno altro che inasprire i lavori forzati. Allora ogni civiltà veramente umana e che vuole vivere, vuole sviluppare la giustizia, non può che partire proprio dalla gratuità, dalla festa e dalla libertà di culto. È interessante perché guardate qui c'è una... un collegamento, diciamo, stretto tra la libertà di culto e la libertà. Cioè la libertà di culto è l'indice della libertà che c'è in un popolo. Per questo è così importante e è universale la richiesta, anche da parte della Chiesa, della libertà religiosa. Non è solo una richiesta di una propria possibilità di esistere e di agire, no? Ma è proprio perché è il fondamento, è la cosa principale, basilare, che dice la libertà di un popolo. Perché? Perché la festa, la libertà della festa, che poi può essere anche la festa nazionale, civile, in questo senso, va bene, ma soprattutto la festa religiosa dove c'è una libertà per il culto, è collegata alla libertà del lavoro. Si sta parlando di festa, non di tempo libero, non di weekend. La festa ha relazione con un contenuto specifico. che appunto, come dicevo, può essere religioso o nazionale o civile, diciamo, no? Ecco, ma non è un tempo vuoto la festa, è un tempo gratuito, non è un tempo da riempire con faccende non sbrigate, non fatte in altri momenti oppure con un passatempo. È un tempo con regole proprie che devono essere rispettate, ma è un tempo votato ad uno scopo, che è quello appunto di celebrare la festa. Quindi il chiedere di celebrare un culto da parte di Mosè significa portare l'avvertenza al massimo livello, no? Perché implica la fine del lavoro forzato, e il faraone lo capisce. E capisce che dare questo permesso sarebbe un punto di debolezza, manifestare una debolezza, diciamo, no? E per questo dice no, respinge questa richiesta. Sembra dire che questi schiavi devono capire che il loro benessere dipende solo dalla buona volontà del faraone. E devono pensare che le cose non gli potrebbero andare meglio di come vanno adesso. Devono capire che quelli che si presentano come loro liberatori in realtà contribuiscono a rendere ancora più oppressiva la loro situazione. E quanto abbia successo questa politica del faraone ce lo dice quante volte durante l'esodo gli ebrei diranno: ma come si stava meglio in Egitto, no? Anche in ogni tempo, in ogni situazione c'è la stessa tentazione di pensare che in fondo era meglio che Dio non intervenisse, perché viene a disturbare un mondo che si accontenta in fondo di quello che ha, no? Perché a Dio non gli basta che io viva nella mia vita tranquilla? E viene a disturbarmi, a mettermi degli interrogativi, a farmi delle proposte. Spesso Dio entra nella nostra vita e ci disturba, come ha disturbato gli ebrei. In fondo, che pur essendo oppressi, ma non sentivano l'esigenza della liberazione, non andavano in realtà a cercare. Il faraone, oltre a la risposta a Mosè rispetto a Dio, ecco, poi esprime anche la sua idea sul popolo. Sono fannulloni, dice. Per questo vogliono sottrarsi a questo, al duro lavoro. Non è in realtà un popolo oppresso, ma sono pigri, eh? E quindi il problema, anche questo, guardate, è una strategia molto comune, eh? Il problema viene spostato dall'oppressore all'oppresso. In realtà la responsabilità non è del faraone, che è uno schiavista, un oppressore, uno sfruttatore, ma in realtà il problema è nel popolo, che è pigro, che è fannullone, che non gli... La scarsa produttività da parte del popolo è legata alla loro pigrizia, per questo devono lavorare di più, con orari più lunghi. E le feste, le pause nel lavoro per il culto, fanno solo perdere tempo. I programmi di produzione hanno la priorità su ogni altra cosa. La cosa importante è il lavoro, no? Cioè, noi ci rendiamo conto come oggi si ragiona così. Quindi il faraone di turno siamo noi oggi. E la gente, e non ci si rende conto che ognuno è faraone di se stesso. Fondo, no? Non è necessario, sembra dire il faraone, introdurre miglioramenti nel lavoro per diminuire la fatica, promuovere il benessere. No, anzi, bisogna togliere qualcosa che hanno già. Quindi raccoglierete da soli la paglia per fare i mattoni, e non solo, ma manterrete anche lo stesso tasso di produzione, no? Questa cosa dei mattoni, ecco, sì, solo come una notazione, ecco, in Egitto e in Mesopotamia, nella parte nord, non c'era roccia, no? Per cui per le costruzioni appunto venivano fatti questi mattoni di terra, e insieme alla paglia tritata, che dava maggiore consistenza al mattone crudo che poi veniva cotto al sole. E allora adesso gli israeliti, dice, dovranno procurarsi da sé la paglia, ricavandola dagli steli di grano, perché allora il grano veniva tagliato sotto la spiga, non come noi vicini al terreno, no? Ecco, quindi rimaneva tutta la paglia nei campi, allora potevano appunto trovare quello che era necessario. Quindi dunque l'ambasceria, l'arrivo di Mosè e Aronne dal faraone ha un effetto catastrofico. Per mantenere il popolo occupato, totalmente occupato, di modo che non abbiano altro tempo o energia per lamentarsi o per avere pensieri di rivolta, ecco che c'è un aumento del lavoro. E i sovrintendenti egiziani e ebrei sono posti proprio per far rispettare queste norme. Quindi i sorveglianti egiziani tormentano i collaboratori ebrei, i quali a loro volta andranno a rifarsi sugli schiavi ebrei. Quindi si ha un altro effetto, che è quello della divisione. Ebrei contro ebrei. Pensate, no? Questa è la stessa cosa che hanno fatto anche i nazisti nei campi di sterminio, no? Che mettevano Tanto che, ecco, questi ebrei, che no, collaborazionisti, che nei campi di sterminio venivano chiamati i capo, diventano, usano lo stesso, adottano, ecco, lo stesso linguaggio del faraone, siete fannulloni, dicono ai loro fratelli. E è la tecnica che usavano anche i romani per mantenere unito l'impero, divide et impera, dividi e comanda, e è l'arma potente in mano ad ogni oppressione. Perché quando gli schiavi trovano l'unità, dice Martin Luther King in un suo discorso, ecco, quando gli schiavi trovano l'unità, i mar rossi della storia si aprono e gli egitti della schiavitù si sbriciolano. Il popolo tenta, diciamo, una trattativa, diciamo, propria con il faraone. Cercano di far leva sui sentimenti di compassione del faraone, tanto che si definiscono i servi del faraone e denominano gli ebrei come popolo del faraone. Anche se in realtà poi loro sono il popolo del Signore, che è il Dio vero, il vero compassionevole. Ma questo tentativo fallisce. La richiesta non ha alcun esito, anzi, rende il faraone ancora più sicuro di sé. A questo punto capisce che l'atteggiamento intransigente è il più proficuo. E infatti, attraverso la durezza della sua risposta e quindi l'aumento della durezza delle condizioni di lavoro, il faraone fa nascere il rifiuto nei confronti di Mosè. Mentre all'inizio il popolo aveva accettato, aveva accolto, avevamo visto l'annuncio di Mosè, ecco, della liberazione da parte di Dio, adesso invece sembra che anche il popolo pensi che l'atteggiamento di Mosè sia contrario al loro interesse, contrario alla loro vita, sia la causa della loro disgrazia, ulteriore disgrazia. E quindi, ecco, la reazione del faraone, la reazione del popolo suscitano, causano la crisi di Mosè, come avevamo detto all'inizio. Mosè, che aveva creduto di compiere la missione nel nome di Dio, che aveva garantito la sua presenza, ecco, invece si trova di fronte al fallimento dell'iniziativa e all'inasprimento della repressione. E allora Mosè reagisce pregando, rivolgendosi a Dio. È la preghiera, la sua preghiera è il grido di chi vede fallita la sua missione e anche che non capisce più il senso della sua chiamata. Ma, ecco, in realtà la sua preghiera lo porterà a ricevere da Dio una risposta che gli dirà che Il fallimento della sua missione presso il Faraone è la premessa per l'intervento di Dio con appunto le famose piaghe. Se guardiamo, la preghiera di Mosè è una preghiera che non maschera i suoi veri sentimenti, è una preghiera sincera, che sgorga dal cuore. Si lamenta con Dio Mosè, è un po' disilluso, anche non vuole assumere la colpa del fallimento. Nei versetti finali della preghiera di Mosè, la parola chiave è la parola ra in ebraico, che vuol dire male. Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? In questa parola, nel verbo ebraico, maltrattare, c'è questa radice della parola male. E poi dice appunto, il Faraone, egli ha fatto del male a questo popolo. Mosè quindi utilizza la stessa parola riguardo a Dio e al Faraone. Per la sua parte ognuno dei due è responsabile per questo male che il popolo sta sopportando, che sembra dire che se Dio non l'avesse mandato dal Faraone, il Faraone non avrebbe fatto quello che ha fatto. Quindi il Faraone ha operato in modo oppressivo, ma Dio deve essere ritenuto colpevole nella stessa misura del Faraone. E Mosè fa la domanda tipica delle situazioni di sofferenza nella Bibbia. Perché, Signore? Mosè si rivolge a Dio proprio con questo perché, che è la preghiera angosciata di chi non comprende. È la preghiera che Mosè farà infinite volte. Troveremo tante volte. È una preghiera che può essere vista anche come una blasfemia, chiedere a Dio conto del suo operato, ma in realtà in Mosè è una preghiera che nasce dalla fede, perché prima di tutto non è una preghiera fatta, non è qualcosa che Mosè dice alle spalle, diciamo, di Dio, no? Ma lo dice davanti. Mosè qui intercede per il popolo. Lui è il servo del Signore che intercede, che prega, non per il proprio interesse, ma per quello del popolo. E gli ebrei dicono che Israele esiste in virtù dell'elezione di Abramo. Israele esiste in virtù per l'elezione di Abramo, mentre Mosè esiste in virtù dell'elezione di Israele. Mosè è strettamente legato al popolo. Non è una cosa diversa, non è Mosè da una parte e il popolo dall'altra, se vogliamo. È anche una supplica molto intensa, con questo forte interrogativo di questo perché. E sicuramente qui Mosè dà voce anche al lamento del popolo. Perché Dio ha fatto questo al suo popolo? E Mosè non capisce veramente il senso di ciò che sta avvenendo. Ma, ecco, Mosè non si preoccupa, non chiede conto a Dio della propria sofferenza, perché lui sa che a essere maltrattato non è stato lui, il problema non è della figura, se volete, che ha fatto, no? Non si sarebbe preoccupato di quello, mamma mia, che figura ho fatto, che, no? In fondo preoccuparsi della sofferenza del popolo perché io sono a causa di questo e quindi il problema sono io, no? Dietro alla domanda che Mosè fa, perché hai mandato me? C'è forse l'idea che il popolo meritava un aiuto più efficace, ecco, di quello che io possa essere stato e possa essere. Quindi Mosè si trova a disagio nel ruolo che gli è stato affidato. Perché? Qual è? Il popolo vorrebbe una trattativa ragionevole, se vogliamo, possiamo dire, che consenta di raggiungere obiettivi concreti, o avere un lavoro meno duro, meno difficile. E lui è costretto invece a chiedere una cosa così strana come andare nel deserto a fare un sacrificio a Dio. Mosè però sa che dal momento dell'incontro con il Signore a Roveto non ha altro destino se non quello del suo popolo. O saranno liberati insieme o le sofferenze di Israele saranno le sue. Il suo destino, la sua persona, la sua storia è indissolubilmente legata a quella del popolo. E proprio l'incontro di Mosè con Dio al Roveto spiega la risposta di Dio che appunto finisce questo momento, chiude questo momento, però poi per aprire quello successivo nel libro dell'Esodo che appunto se troviamo al versetto 1 del capitolo 6. Il Signore disse a Mosè, la risposta di Dio a Mosè, ora vedrai quello che sto per fare al Faraone, con mano potente li lascerà andare. Anzi, con mano potente li caccerà dal suo paese. Ciò che deve essere mostrato è la potenza di Dio. Ma è interessante perché c'è una costruzione, se vogliamo, ellittica si chiama, no? Un po' strana. Rileggiamolo. Ora vedrai quello che sto per fare al Faraone con mano potente. Li lascerà andare. Allora, com'è? Ora vedrai quello che sto per fare al Faraone con mano potente? Oppure ora vedrai quello che sto per fare al Faraone, con mano potente li lascerà andare. Cioè la mano potente di Dio si manifesterà attraverso la mano potente del Faraone. Come Dio si serve di Mosè, così Dio si serve del Faraone. Dio non rimprovera Mosè per queste domande un po' audaci, diciamo, che ha fatto. Le accoglie per quello che sono, per il lamento. di un uomo che sta vivendo un momento difficile della vita. Dio semplicemente risponde assicurando che i suoi disegni andranno a segno, che il tempo del faraone si sta per compiere e la liberazione del popolo sta per avvenire. Quindi la risposta di Dio non è una spiegazione, non dà una ragione di ciò che avviene, dice solo: i fatti parleranno. E al momento in cui il redattore scrive, e noi sappiamo che il libro dell'Esodo appunto è stato scritto dopo l'esilio, Israele è già giunto a comprendere che questo è il modo di agire di Dio, che soccorre quando ogni umana speranza è perduta. Ecco, e questo sembra essere proprio lo scopo di questo primo incontro di Mosè con il faraone: fare apparire, far rendere evidente la sproporzione del confronto. Il profeta balbuziente di fronte al faraone re d'Egitto. È un confronto impari. E in questo sconfronto si manifesterà l'intervento potente di Dio. Ora vedrai quello che sto per fare. Allora, dal fallimento della missione di Mosè, risulta evidente come Mosè deve superare le crisi, le difficoltà, i momenti di, appunto, di fallimento nel confronto con il faraone. Dalla crisi Mosè impara, anche questo è importante, è fondamentale. Dalla crisi Mosè impara. E che cosa impara? Che non sarà lui a convincere il faraone, ma sarà il braccio potente di Dio.